Presento anche per quelli che non mi conoscono, io sono Carlo Miglietta, ho 67 anni fra un mese, sono papà, nonno di due nipotini come molti di voi, uno di 5 anni che si chiama Davide, uno di 2 che si chiama Alessandro, e faccio tante cose. Oltre a fare il nonno, faccio il medico, internista e geriatra, l'ho sempre fatto, prima anche col Sistema Sanitario Nazionale, adesso soltanto più un po' privatamente. Faccio soprattutto il biblista, cioè io da 40 anni giro il mondo per cercare di fare innamorare gli altri della parola di Dio, così come ne sono innamorato io. Da questa attività di biblista è nata la mia attività di scrittore, per cui lì nel primo tavolino vedrete i miei ultimi 4 libri, tra cui uno che parla proprio un po' del tema di oggi, lì è l'Evangelo della famiglia, e ha un capitolo particolare sugli anziani e la loro missione. L'attività editoriale va tutta in beneficenza per l'ultima mia dimensione. Io sono segretario di una ONLUS, il Coro Comitato Roraima, che lavora per i popoli indigeni dell'Amazzonia a fianco dei missionari della Consolata, e quindi stiamo cercando di aiutare questi fratelli indigeni in questo eccidio, in questo etnocidio che è perpetrato contro di loro dalla crudeltà dei bianchi che vogliono invadere le loro terre per impossessarsene, per le ricchezze minerarie, per i pascoli, per il legname. Il tema di quest'anno che mi avete dato è un tema molto molto stimolante e anche molto molto nuovo. Perché se voi vi ricordate, l'anno scorso parlammo un po' genericamente della spiritualità dell'anziano e accennammo al fatto che il nostro grande Papa Francesco, di cui oggi vedrete un po' la vita in un film, ha detto che noi anziani abbiamo una missione e una vocazione da compiere, ma che dobbiamo un po' inventarcela. Allora, questa frase ha fatto molto riflettere. Perché la Chiesa non ha ancora elaborato una vera e propria spiritualità dell'anziano e della missione dell'anziano? Tenete conto che c'è la spiritualità dei bambini, la spiritualità dei giovani, la spiritualità di quelli che si preparano al matrimonio, la spiritualità dei gruppi sposi. Manca davvero una vera e propria spiritualità dell'anziano, ma soprattutto della missione dell'anziano, dice il Papa. E questo perché? Ma per un fatto molto semplice: l'anzianità è un fenomeno recente. 150 anni fa, quando è stata fondata l'Italia, l'Unità d'Italia, 1861, sapete qual era la vita media in Italia? Statistiche Istat, 29,4 anni. Non sto parlando di 2000 anni fa, 150 anni fa in Italia l'età media era 29,4. Voi mi direte, sì, c'era tanta mortalità infantile, ma anche depurando questa cifra di tutti i morti prima dei 5 anni si arriva a 44 anni. Quindi vedete come adesso, invece voi lo sapete, l'età media è arrivata a 80,6 anni per gli uomini e 84,9 per le donne. Quindi è un fenomeno assolutamente recente e che va sempre più espandendosi. Voi sapete che nel 2065 arriveremo tutti, chi sarà ancora, oltre i 90 anni. Sappiamo anche che un 65enne di oggi ha una speranza di vita di più di 20 anni, di cui però, e qui le cose cominciano a farsi un po' più cupe, 7,7 in buona salute e gli altri 13 come tempo di malattia. Ora, nella Bibbia l'anziano è definito lo zaken, l'uomo che porta la barba, cioè era l'età in cui non ci si radeva più. Un altro termine per indicare l'anziano è lo shab, il canuto, colui che ha i capelli bianchi o colui che non ne ha quasi più. Ma era anziano chi superava i 50 anni. Tant'è vero che il Levitico dice che i sacerdoti e i leviti che officiavano al Tempio a 50 anni dovevano andare in pensione perché erano anziani. Davide, che è il re che vive di più di tutti, tra tutti i re di Israele, muore a 70 anni e la Bibbia dice era vecchio e avanzato negli anni. E il Salmo 90, lo sapete, recita: gli anni della nostra vita sono 70-80 per i più robusti. Un'altra difficoltà che la Chiesa ha avuto e ha nell'elaborare una spiritualità e una teologia dell'anziano è il fatto che Gesù, che è il nostro maestro, che è colui che ci deve dare l'esempio, da cui dobbiamo prendere modello, non è stato anziano, è molto giovane. Enzo Bianchi dice sempre che non ha avuto il dono della vecchiaia, e per cui non ci può insegnare a come vivere le tante problematiche e domande che la vecchiaia pone all'uomo. Dobbiamo fare una premessa: esistono vari tipi di invecchiamento che si degradano in due poli, diciamo così, estremi. In taluni casi la vecchiaia è un momento felice di serenità, di riposo, in cui l'anziano può godersi la famiglia, i nipoti, il frutto di un meritato lavoro. In altri è esperienza di malattia, di decadimento fisico, di abbandono, di emarginazione, talora di solitudine se non di povertà. Ecco perché si parla da una parte della beatitudine della vecchiaia. Voi sapete che l'ultimo congresso della Società Italiana di Geriatria ha detto: mentre prima si dicevano anziani tutti gli ultra 65 anni, adesso diciamo anziani gli ultra 75 anni. Perché? Perché noi sappiamo che 9 ultra cinquantenni su 10 sono ancora in condizioni buone di salute, 4 su 10 passano il tempo con gli amici almeno una volta alla settimana, 1 su 2 è indipendente fino a 80 anni, il 33% fa attività fisica. E Marchionni, che è l'ordinario di geriatria a Firenze, diceva: un 65enne di oggi ha la forma fisica e cognitiva di un quarantenne di 30 anni fa, e un 75enne di oggi ha la forma fisica e cognitiva che aveva un 55enne anche solo nel 1980. Quindi vedete, la vecchiaia qualche volta è davvero un tempo bello, e la Bibbia lo sa: corona magnifica è la canizie, i giusti nella vecchiaia daranno ancora frutti, sto recitando Salmi, i patriarchi muoiono sazi di giorni, dice la Genesi, dopo una anzianità felice e florida, cosciente che la loro vita è stata piena, le loro morti sono un momento sereno, circondati dai figli, circondate dalle persone che li hanno amati, a cui si lascia un testamento di valori, altro che le morti attuali dietro un paravento di un ospedale, in un pronto soccorso, eccetera eccetera. Il cardinal Martini diceva addirittura che se l'anziano invecchia bene, serenamente, avendo acquisito una capacità anche di spiritualità, di sintesi interiore, è beato. E diceva: dovremmo aggiungere la nona beatitudine alle 8 beatitudini classiche del Vangelo di Matteo, e esprimeva così: beati coloro che riescono a leggere il proprio vissuto come un dono di Dio. Ecco, la beatitudine della vecchiaia. Giovanni Paolo II aveva detto: la vecchiaia è un segno della benevolenza divina, è espressione della sua benedizione. Ma vi dicevo prima, se è vero che a 65 anni abbiamo ancora almeno 20 anni davanti, 7 sono in buona salute e 13 sono nella malattia. E allora c'è anche una vecchiaia non così bella, ma una vecchiaia a tempo di decadimento, di sofferenza, di malattia, che spesso si cerca di esorcizzare, cioè di non pensarci. E questo secondo me è veramente una cosa brutta, violenta. Siamo in una società in cui il mito per tutti è quello dell'eterna giovinezza, e si pensa che grazie a una vita sportiva, alla cura del proprio fisico, a una corretta alimentazione, ai progressi della medicina, non si morirà mai. Se una volta si voleva che il nonno morisse nel proprio letto circondato dagli affetti familiari, adesso subito ti dicono: eh no, è un dottore, vuole mica che muoia in casa, perché altrimenti i bambini cosa dicono? Lo porti a morire al pronto soccorso. La pubblicità anche delle persone anziane è sempre una pubblicità che presenta persone giovani in forma strepitosa. Pensate a quelle splendide modelle che fanno la pubblicità dei pannoloni, no? Non sono le decadenti anziani o anziani che spesso ne fanno uso, ma sono delle top model. L'ultima è arrivata quella dell'Atena, che addirittura si mette il pannolone il giorno che si sposa e vola, no? Attaccato al filo. Siamo alla follia. Allora, ma guardate che anche nel linguaggio abbiamo questa rimozione dell'anziano, Quante volte sentiamo dire: io anziano, ma no, lavoro più di prima. Oppure: tu vecchio, ma non dire di sciocchezze, hai un aspetto giovanile. Oppure: la vecchiaia esiste solo per chi si vuol sentire vecchio. Io che giro molto i gruppi anziani, chiamato a tenere conferenze di Bibbia, eccetera, eccetera, a volte mi arrabbio per i nomi dei gruppi anziani. Ho trovato dei gruppi che si chiamano sempre giovani, ho trovato dei gruppi che si chiamano giovani dentro, ho trovato dei gruppi che si chiamano diversamente giovani. Ultimamente mi sono arrabbiato addirittura con i gesuiti mi hanno chiamato a settembre prossimo a tenere gli esercizi spirituali a tutti i gesuiti d'Italia, a tutti i gesuiti della terza età. Allora c'è anche il Papa, ci sarà anche, non lo so. Comunque, io ho subito chiamato il relatore e gli ho detto: ma perché la terza età? Dite anziani, che vuol dire terza età? Abbiamo l'orgoglio di essere, prendiamo coscienza di quello che siamo, diciamo che siamo vecchi, che siamo anziani, è una cosa bella, fa parte della vita. Ha ragione, sa, ma esiste da noi la commissione terza età nella struttura giuridica. Adesso, dopo i suoi esercizi, le prometto che cambieremo nome. Dico grazie, perché non parliamo dei necrologi. I necrologi sono una roba meravigliosa, Allora, non c'è mai scritto: è morto Pinco Pallino, ma ci ha lasciati, è mancato, è volato al cielo. L'ultima era la stampa dell'altra settimana: è andato a giocare a golf il signor Pinco Pallo. Ma ragazzi, ma per favore, ma queste sono follie, ma vi vedete, ma la scorsa settimana, vedete come c'è una rimozione del fenomeno anziano. Ma invece gli antichi erano molto più sapienti. Il grande Terenzio diceva: senectus ipsa est morbus, la vecchiaia stessa è un po' una malattia. E Cicerone diceva: io individuo quattro motivi per cui la vecchiaia sembra triste. Primo, perché allontana dall'attività. Secondo, perché indebolisce il corpo. Terzo, perché nega quasi tutti i piaceri. Quarto, perché non dista molto dalla morte. Eppure il profeta Isaia si scaglia contro quelli che rimuovono il concetto di vecchiaia. Voi dite, Isaia 28, abbiamo concluso un'alleanza con la morte, con gli inferi abbiamo fatto una lega, il flagello del distruttore quando passerà non ci raggiungerà. È il famoso tema di tutti quelli che dicono: attenzione, anche i grandi predicatori, morirete tutti e forse anch'io. Ciascuno pensa sempre di essere forse anch'io. Ecco. E Isaia dice: così ci siamo fatti menzogna e abbiamo fatto della menzogna un rifugio e nella falsità ci siamo nascosti. Perché è inutile dire, la vecchiaia è un tempo di decadimento, di privazioni. Lo stesso pensionamento molto spesso provoca un grande disagio psicologico, ci si sente emarginati, si perde il ruolo che si aveva, è la perdita del sé, è del sé sociale individuale. Io che amo molto i film western, ma quelli dalla parte degli indiani, e poi mi sono trovato a lottare per gli indios, e quindi forse questo desiderio c'era già nelle mie scelte cinematografiche. Ma non so se qualcuno di voi si ricorda il film I Cavalieri del Nord, del grande John Wayne, no? In cui il capitano Nathan Brittis, comandante dello squadrone C del 7° Cavalieri, passa in ultima volta in rassegna le sue truppe perché il giorno dopo andrà in pensione. E dice: oggi quando dice al suo attendente: oggi quando passo tutti scattano sull'attenti e mi salutano con timore. Da domani sarò contento se il maniscalco del forte acconsentirà a scambiare con me due chiacchiere mentre lavora. Quindi anche la pensione, da una parte è un momento sì che tutti aspettano, altre volte è vissuta come perdita dell'identità. C'è un'altra emarginazione che è molto forte. Un mio amico ottantenne giornalista, Dario Itana, che viene ai miei corsi biblici del giovedì, ha scritto sul Foglio, quel mensile dei cattolici torinesi, un bellissimo articolo sulla emarginazione informatica che mi ha molto colpito. Scrive Dario Itana: un giovane e un vecchio davanti al computer. Il giovane, fin da bambino, ha avuto la possibilità di trovarsi davanti alla tastiera, allo schermo, al mouse. Il vecchio è passato attraverso tanta carta, tante penne, e il vecchio si sente oggi costretto a cancellare un modo di comunicare che lo aveva accompagnato fin dalla prima infanzia. Scusate, ho perso la pagina, allora dovevo mettere. Accompagnato fin dalla prima infanzia, ecco qua. Questo può portare a una vera e propria emarginazione degli anziani. Si verifica un fenomeno nuovissimo: il quindicenne risulta più abile di un cinquantenne che a sua volta è più abile di un sessantenne o di un settantenne. Non c'è da stupirsi che alcuni ragazzi d'oggi tendono a guardare dall'alto in basso coloro che sono più anziani di loro, di uno o più generazioni. L'esperienza che faccio io, che vivo il computer dal mattino alla sera, ma che quando non capisco qualcosa chiamo il figlio, e il figlio, che è una santissima persona, vi assicuro: ma papà, ma come mai non capisci queste cose? Ma te l'ho spiegato 10 volte, ma accidenti, eccetera eccetera. Forse capita anche a voi, ma è una emarginazione informatica. Concludeva in questo articolo Dario Itana citando uno spettacolo di Dario Fo e Franca Rame che si intitolava "L'operaio conosce 300 parole, il padrone 1000, per questo è padrone". Chi è ora l'operaio? Chi è ora il padrone? Il fatto che ci sia una diversa competenza sull'uso dei computer e dei telefonini e degli smartphone e dei tablet produce una diseguaglianza nuova, una diseguaglianza inedita. Non parliamo poi delle paure tipiche della vecchiaia: la malattia. Tutti noi abbiamo paura di una malattia invalidante, di una malattia che non ci rende autosufficienti. Tutti noi abbiamo paura della demenza, del perdere la memoria. Abbiamo paura della solitudine, dell'abbandono. Quante volte magari i figli ci vogliono bene, ma lavorano lontano, hanno la famiglia, hanno altre cose da fare, e ancora gracias, dice Piemontese, che arrivi una telefonata ogni tanto, qualche visita occasionale rapidissima. E allora, e poi c'è la paura della morte. Tutti abbiamo paura di morire, io ho vissuto questo nei miei nonni, nei miei genitori, probabilmente lo sto vivendo in me stesso. Quando si sposano i figli, la frase ricorrente è: speriamo di vedere i nipoti. Quando arrivano i nipoti, vorrei tanto assistere alla loro prima comunione. Quando arrivano alla prima comunione, vorrei tanto vedere la cresima, e poi la maturità, la laurea, il matrimonio. Lo diciamo tutti. È il desiderio di non abbandonare questa vita. Un'altra tristezza è la scomparsa degli amici. Sempre più si va ai funerali delle persone amiche, e il giro delle persone con cui avevamo delle relazioni, ci telefonavamo, ci andavamo a trovare, ci scrivevamo, facevamo qualche cosa insieme, si restringe perché i nostri partner abituali vengono a mancare. E allora capite come qualche volta addirittura esploda il tedium vitae, come dicevano i padri, cioè la stanchezza del vivere. Nel Coelet si dice: ogni cosa è vanità. A loro proclamato più felici i morti, i trapassati dei viventi che sono ancora in vita. E Giobbe diceva: al sepolcro io grido, padre mio sei tu, ai vermi, madre mia, sorelle mia voi siete. Perisca il giorno in cui nacque e in cui si disse è stato concepito un uomo. E allora capite perché la maggior incidenza dei suicidi in Italia è dopo i 70 anni. E dopo i 70 anni può essere davvero l'età della depressione. Altra cosa, l'anziano come, come oggetto di una società consumistica, o come materiale di scarto. L'ha detto il Papa. Il Papa ha detto: in questa civiltà consumistica, edonistica, marxistica, ci stiamo abituando al fatto che ci sono persone che trattiamo come materiali di scarto, e in gran parte esse appartengono alla categoria degli anziani. O l'anziano accalappiato dal consumismo. Pensate a tutto il business che si è creato sull'età anziana. Se guardate, quando guardate la televisione, le pubblicità sono due. Allora, o c'è la pubblicità delle auto, o c'è la pubblicità delle creme anti-aging, contro l'invecchiamento. E insieme alle creme anti-aging, gli integratori, i deodoranti, pannolini, pannoloni, poltrone per anziani, letti per anziani, montascale, fino ad arrivare alla chirurgia estetica, eccetera, eccetera. La Bibbia è molto concreta. L'anno scorso lessi con voi quel capitolo che io ritengo splendido, ogni tanto andiamocelo a vedere, Coelet 12, in cui con molta serenità viene raccontato che invecchiando perdiamo l'udito, perdiamo la vista, i denti cascano, siamo più lenti nel camminare, siamo rallentati, abbiamo paura di attraversare la strada, ci fanno paura le scale, la libido, vi ricordate, il cappero non funziona più, e il cappero era il Viagra di allora, la libido sessuale diminuisce. Ecco, c'è questo senso però sereno del decadimento, perché anche nel momento del degrado psicofisico l'anziano prega col Salmo 71: Signore, tu sei la mia speranza, la mia fiducia fin dalla giovinezza, non respingermi nel tempo della vecchiaia, non mi abbandonare quando declinano le forze. Nella vecchiaia e nella canizie, o Dio, non abbandonarmi. E a questa dolce e accorata preghiera risponde Dio nel profeta Isaia quando dice: ascoltatemi, o casa di Giacobbe, fino alla vostra vecchiaia io sarò sempre lo stesso, io vi porterò sulla mia mano anche nella canizie, come ho già fatto così vi sosterrò, vi porterò e vi salverò. E allora veniamo, dopo aver delimitato questi due poli, una vecchiaia sana, in forze, e una vecchiaia con la decadenza tipico dell'anziano, al tema davvero specifico di oggi, quello della nostra missione. E parto proprio leggendovi le parole del Papa. Il Papa ha detto: è vero che la società tende a scartare noi anziani, ma di certo non il Signore. Il Signore non ci scarta mai. Lui ci chiama a seguirlo in ogni età della vita, e anche l'anzianità contiene una grazia e una missione, una vera vocazione del Signore. L'anzianità è una vocazione, non è il momento di tirare i remi in barca. E allora, dice il Papa, si tratta di delineare una spiritualità della missione delle persone anziane. Voi non siete né dovete sentirvi ai margini della Chiesa, elementi passivi, ma soggetti attivi di un periodo umanamente e spiritualmente fecondo. Avete ancora una missione da compiere, avete un contributo da dare. E già Giovanni Paolo II diceva: ad ogni età l'uomo ha la sua bellezza e i suoi compiti. Gli anziani, anche in tarda età, sono chiamati da Dio a compiere imprevisti e talora gravosi compiti. Io sono un biblista e allora ho fatto una passeggiata nella Bibbia per vedere le vocazioni degli anziani. E ho scoperto delle cose incredibili su cui non avevo mai riflettuto, quindi vi ringrazio di avermi chiesto di fare questa conferenza. Troverete nella vostra dispensina tantissime citazioni bibliche. Io oggi vi dico queste cose velocemente perché il tempo è quello che abbiamo, però poi andate a rivedervi i brani, andatevi a leggere, troverete tanta forza e tanta consolazione. Cominciamo da Abramo. Sapete quanti anni aveva Abramo quando il Signore gli dice: esci dalla tua terra e va dove ti mostrerò? Cioè da Carran deve farsi 6.000 chilometri per arrivare giù in Palestina. Aveva 75 anni. 75 anni. Poteva starsene lì tranquillo con i suoi greggi, con la sua famiglia, con il suo clan, era un grande boss, era un capo clan importante. No, il Signore gli dice: parti. Avrebbe potuto dire: ma Signore, sono ormai vecchio, lasciami tranquillo, chiama un giovane per compiere i tuoi progetti. E invece obbedisce, lascia tutto e parte. Papa Francesco ha detto: il Signore tratta Abramo come se fosse un giovanotto. Alzati, vai, vai. Come se fosse un boy scout, ha detto il Papa. Vai, guarda e spera. E a noi oggi il Signore dice lo stesso: alzati, guarda, spera. Ci dice che non è l'ora di mettere la nostra vita in chiusura, di non chiudere la nostra storia. La nostra vita, a qualunque età, è aperta a una missione. E la missione di Abramo non è solo quella di trasferirsi nella terra promessa, ma voi sapete che 25 anni dopo, quando aveva quasi 100 anni, si sente dire da Dio: tu diventerai padre di una grande discendenza. E lui dice: ma signore, ma non stiamo a ridere, io ho 100 anni, non ho più attività sessuale, e poi mia moglie c'ha 90 anni, come potrebbe avere un figlio, è in menopausa da 40 anni. Ma il Signore gli dice: no, la tua vecchiaia può diventare feconda. E lui crede, tant'è vero che Paolo dice: non dubitò, non vacillò nella fede, pur vedendo già morto il proprio corpo, aveva circa 100 anni, è morto il seno di Sara, e Sara a 90 anni diventa madre. Dice Genesi 21: Abramo aveva 100 anni quando gli nacque il figlio Isacco. E allora Sara si mise a ridere. Voi sapete che è interessante, datemi a leggere tutto il brano di Genesi 21. Il nome Isacco significa Dio ride o Dio sorride. Ma perché? Perché tutti loro, quando si sono sentiti fare queste promesse da Dio, si sono messi a ridere. Quando Dio ha detto ad Abramo: tu diventerai padre di molte nazioni, dice il testo, allora Abramo si prostrò davanti a Dio con la faccia a terra e si mise a ridere e pensò: a uno di 100 anni può nascere un figlio, e Sara all'età di 90 anni potrà ancora partorire. Quando a Sara viene detto: diventerai madre, allora Sara si mise a ridere davanti a Dio dietro di sé e disse: avvizzita come sono, dovrei ancora provare il piacere mentre mio marito è così vecchio? Allora il Signore dice: perché ridi? Ad Abramo dice, a Sara dice: perché ridi? E Sara negò: non ho riso, perché aveva paura. Ma il Signore gli disse: sì, hai proprio riso, è bellissimo. Allora chiamano poi il figlio Dio ha riso. Pensate a Giacobbe. Quando è che Giacobbe riceve l'ordine di partire dalla Palestina e fare quella che noi chiameremo oggi una migrazione economica, per spostarsi in Egitto? Giacobbe aveva 130 anni quando fu chiamato ad andare in Egitto con la sua famiglia. E guardate che è un episodio importantissimo, perché è dallo spostamento del popolo ebraico in Egitto che nasce l'esperienza, ahimè triste, della schiavitù, ma che nasce poi anche tutta la grande epopea di liberazione dell'Esodo, su cui Israele fonderà la sua fede, perché vedrà Dio che si fa dalla parte dei poveri, degli ultimi, degli scartati, e li aiuta, li sostiene e li libera. Chi è il protagonista dell'Esodo? Mosè. Sapete quanti anni aveva Mosè quando fu chiamato da Dio per andare a liberare il popolo di Israele schiavo in Egitto? Dice Esodo 7:7, Mosè aveva 80 anni e Aronne ne aveva 83. Notate bene, Mosè ha avuto una vita travagliata. Mosè, che è stato cacciato dall'Egitto per omicidio, era un ricercato, è scappato, è fuggito, si reca nella penisola sinaitica presso i Madianiti, lì viene accolto dal suocero Ietro, ne sposa la figlia, diventa un capo clan, per tanti anni pascola i greggi, fa la fortuna anche del suocero. A 80 anni avrebbe potuto dire: beh, adesso mi dedico a riposarmi, vado in pensione, sto tranquillo, ho 80 anni, mi dedico a godermi i frutti del mio meritato lavoro, mi godo la moglie, i figli, i nipoti, i greggi, eccetera, eccetera. Dio gli dice: no, no, parti di qui, riattraversa a piedi tutto il deserto, torna là dove sei ricercato e ti vogliono ammazzare, perché il cartello wanted era ancora appeso in giro, cioè era ancora ricercato per omicidio, e lì da solo tu, vecchio ottantenne, sfiderai il faraone e i suoi eserciti. Mosè aveva 80 anni, quando si prende una gatta da pelare di questo tipo. Ma pensateci, è una cosa enorme, enorme. C'è un altro esempio che è bellissimo nella Bibbia, che non tutti conoscono, mi spiace, ma è un capitolo molto bello. Andate poi a leggere 2 Samuele 19, Barzillai. Chi era Barzillai? Barzillai, voi sapete che c'era stata la guerra civile ai tempi di Davide, Assalonne si era ribellato contro il padre. Barzillai era stato uno dei pochi che aveva aiutato il re Davide, aveva sostenuto anche economicamente, aveva fornito vettovaglie a Davide e alle sue truppe. Quando Davide riesce a riconquistare il trono, la prima cosa che dice, che vuol fare, è portare a corte Barzillai. Dice: lo porto a corte, lo nomino, che ne so, primo ministro, gli faccio avere una vita onorata e piena di gioie, perché se non c'era lui, ahimè, io non avrei mai più potuto tornare al potere. Ma Barzillai, che era molto vecchio, aveva 80 anni, gli disse: ma caro Davide, perché vuoi che io salga con te a Gerusalemme? Io ho 80 anni. Posso forse ancora distinguere ciò che è buono da ciò che è cattivo? Può il tuo servo gustare ancora ciò che mangia e ciò che beve? Posso ancora udire le voci dei cantori e delle cantanti? E allora, perché il tuo servo dovrebbe essere di peso al mio Signore? Lascia piuttosto che il tuo servo torni a casa sua e che possa morire nella sua città, presso la tomba di suo padre e di sua madre. Ecco qui invece mio figlio, Chimam, venga lui con te, o mio signore. Guardate, Barzillai è un esempio di realismo. Non se la sente più di vivere le tensioni politiche alla reggia di Davide, ma poi dice anche: ma è inutile che tu mi faccia sentire i cantanti, le cantanti e le ballerine, ormai sono mezzo cieco, sono mezzo sordo, ti sarei solo di peso. Piuttosto prendi mio figlio, che è giovane. Vedete, è esemplare la figura di Barzillai, perché prima di tutto accetta chiaramente il suo limite, accetta di essere un po' sordo, di non vedere più bene come prima, di non farcela più ad avere le forze sufficienti per la vita di corte. È esempio perché vuol tornare a casa sua, desidera l'ambiente familiare e rassicurante della propria casa, si prepara a morire come sono morti i suoi padri e lascia il posto al figlio. Ci sono degli anziani che non fanno mai spazio alle nuove generazioni. Lui dice: ma no, adesso tocca alle nuove generazioni far politica, far la vita di corte, eccetera eccetera. Altro esempio: Tobi e Anna nel libro di Tobia, lo sapete, che hanno più di 65 anni, quando fanno molte elemosine, donano pane agli affamati, donano abiti agli ignudi, seppelliscono i morti anche a costo di ritorsioni da parte del re di Ninive. Quando muore Tobia, lascia questo magnifico, Tobi, perché Tobi è il padre e Tobia è il figlio. Lascia al figlio Tobia un magnifico testamento che andatevi a leggere, è veramente un capolavoro, libro di Tobia capitolo 4, che è la sintesi di ciò che un buon padre deve trasmettere ai suoi figli, la centralità assoluta di Dio. Figlio mio, ricordati, ciò che importa è Dio, Dio solo, abbandonarsi alla provvidenza. credere sempre nell'amore di Dio, benedire Dio in ogni momento, una vita moralmente sempre retta, il rispetto dei genitori, del valore della famiglia, la contestazione del consumismo, non badare a fare affari, bada ad essere buono, giusto, fedele al Signore, condividi con i poveri, sii umile. E anche la moglie è un esempio meraviglioso, perché non so se vi ricordate, sono molto poveri, ma c'è da riscuotere un grosso credito che loro hanno in un paese lontano, in media, e Toby vuol mandare il figlio e lei dice: ma che cosa contano i soldi? Lui fa questo viaggio lunghissimo, magari incontra i briganti, magari viene rapito, ma lasciamo perdere i soldi, ciò che importa è vivere insieme nella quiete familiare, nell'amore della famiglia. E quando poi il figlio Tobia sposerà Sara, lei fa quel bellissimo discorso in cui dice alla nuora: sii benvenuta figlia mia, entra nella tua casa figlia mia, ormai tu sarai per me una figlia. Pensate nel libro dei Maccabei le figure di Mattatia ed Eleazzaro. Libro dei Maccabei, momento terribile della storia di Israele. Antioco IV Epifane, un greco, ha occupato addirittura il Tempio di Gerusalemme e ha fatto quello che la Bibbia definisce l'abominio della desolazione, cioè nel Santo dei Santi, il luogo dove doveva abitare Dio, ha messo la statua di Giove, la statua di Zeus. È un anziano, Mattatia, il quale raduna le forze di resistenza e insieme ai suoi figli, che vengono detti Maccabei, che vuol dire martelli, martellano sulla testa con una vera e propria rivoluzione Antioco IV Epifane. Tra queste figure spicca la figura di uno scriba, novantenne, Eleazzaro, che dice che a un certo momento viene costretto, no, dal sovrano a mangiare le carni impure. Sapete che per gli ebrei le carni impure non potevano essere mangiate. E gli dice: se tu mangi anche solo una fettina di prosciutto, io ti salvo la vita, se no ti scortico vivo e ti brucio vivo. Sentite cosa risponde Eleazzaro: non è affatto degno della nostra età fingere, con il pericolo che molti giovani, pensando che a 90 anni Eleazzaro sia passato agli usi stranieri, a loro volta, per colpa della mia finzione, durante pochi e brevissimi giorni di vita, si perdano per causa mia e io procuri così disonore e macchia nella mia vecchiaia. Perciò, ora abbandonando da forte questa vita, mi mostrerò degno della mia età e lascerò ai giovani un nobile esempio, perché sappiano affrontare pienamente la morte generosamente per le venerande leggi di Dio. Dette queste parole si avviò prontamente al martirio e in tal modo morì, lasciando non solo ai giovani ma alla grande maggioranza del popolo la sua morte come esempio di generosità e ricordo di fortezza. Papa Francesco ha fatto un bellissimo elogio di Eleazzaro e dice che è esempio di coerenza di fede, è esempio della responsabilità di lasciare agli altri una eredità nobile, una eredità vera. Ecco. Ci sarebbero tante altre figure, ma ne ho detta proprio una. E anche nel Nuovo Testamento. Pensate a quei due vecchietti con cui si aprono il Vangelo dell'infanzia, Elisabetta e Zaccaria. Quando l'angelo gli dice che potranno diventare genitori di Giovanni Battista, il buon Zaccaria dice: ma come è possibile? Io sono vecchio, mia moglie è avanzata negli anni. Eppure loro poi si aprono a questa fede nei prodigi che Dio può operare ad ogni età, rendendo feconda anche un'anzianità sterile, ed ecco nasce Giovanni Battista che sarà il precursore del Signore. ma soprattutto avete tutti in mente la figura meravigliosa di Simeone ed Anna, quei due vecchietti che stavano lì al tempio e che quando vedono questo bambino, questo neonato, presentato da due poveri genitori, illuminati dallo Spirito Santo, profetizzano, e il buon Simeone ci lascia il Nunc Dimittis, quel bellissimo inno che recitiamo con pietà: ora puoi congedare il tuo servo, Signore, in pace, secondo la tua parola, eccetera, eccetera. Già la parola Simeone ci dice tutto di quest'uomo. Simeone vuol dire Simon, colui che ascolta, pensate allo Shema, colui che ascolta, ascolta Israele. È un uomo che aveva passato la vita ad ascoltare la parola di Dio, a leggere la Bibbia, tant'è vero che risponde con citazioni bibliche quando dice: tutti i confini della terra vedranno la salvezza di Dio, Isaia 52, ti renderò luce delle nazioni perché porti la mia salvezza all'estremità della terra, Isaia 49. Quindi un uomo che leggeva la Bibbia, è un uomo accogliente, capace di tenerezza, che prende questo neonatino nelle braccia, ce lo immaginiamo che se lo culli. È un uomo abitato dallo Spirito Santo. Per tre volte in quel brano di Luca si parla dell'azione dello Spirito. Lo Spirito Santo era su di lui. Lo Spirito Santo gli aveva preannunciato che non avrebbe visto la morte senza vedere il Messia. Mosso dunque dallo Spirito, si recò al Tempio. Ecco, è un uomo non chiuso nel suo passato a rimuginare sull'artrosi, il colesterolo, la pressione, il diabete. Lui guarda il futuro. Attendeva la consolazione di Israele, attendeva il Messia, ed è capace di vedere il Messia non in una figura gloriosa come gli era stato promesso dai suoi padri, ma in questo piccolo bambino tenero, debole, ma soprattutto Simeone è un uomo che prega. Non è un uomo che si rammarica con Dio per il decadimento presente, ma è capace di ringraziamento, di lode, di benedizione. E allora recita proprio il Nunc Dimittis, che è una traduzione, la traduzione italiana non rende, perché noi traduciamo sempre ora lascia, o Signore, che il tuo servo vada in pace, con un imperativo. Invece è un indicativo: ora Signore, apolueis, stai sciogliendo i miei legami, stai sciogliendo, stai lasciando piano piano che il tuo servo venga verso di te. Molto bello questo. Lui sta sperimentando in quel neonato che gli è stato portato la salvezza di Israele. È un uomo gioioso e allora dice: che bello, Signore, io ho sperimentato e sto sperimentando nella mia vita la tua forza, il tuo amore, la tua carica, e allora vengo serenamente verso di te in pace, secondo la tua parola. Vedete sempre la frase secondo la tua parola, cioè radicandomi sulla tua promessa. Tu sei un Dio fedele. E allora Simeone, che la scrittura definisce un uomo giusto, cioè in profonda relazione con Dio e timorato di Dio, cioè umile di fronte alla creazione, diventa davvero l'esempio del calogero. Sapete cosa vuol dire la parola calogero? Vuol dire anziano bello, anziano bello. È una figura di tutta la spiritualità orientale, il calogeros, il calogero, l'anziano bello, cioè l'anziano realizzato, l'anziano che vive pienamente la sua anzianità, che non si vergogna di dire che è vecchio, ma vive con orgoglio la sua vecchiaia, portando frutti, ricco dentro, speranzoso, aperto al nuovo, capace di preghiera, capace di relazione con Dio. Ecco, un'altra figura di calogera è questa Anna, la quale aveva passato quasi tutta la vita a pregare, perché era rimasta vedova molto presto, lo sapete, no? E allora aveva ormai 84 anni, ma questa donna, nel momento in cui vede questo bambino, comincia a diventare profezia. Questa donna annunciava a tutti quelli che vedeva: qui in questo bambino c'è la salvezza di Israele. Pensate alla scena. E allora Anna diviene davvero la prima predicatrice di Gesù, la prima apostola. Parlava del bambino a tutti quanti aspettavano la redenzione in Gerusalemme. Oppure pensate a Nicodemo. Vi ricordate Nicodemo? Era un membro del Sinedrio, cioè del Senato, era un vecchio, un anziano, che si era recato di notte da Gesù per non dare nell'occhio. Però guardate bene, questo anziano è l'unico che difende Gesù quando i sommi sacerdoti e tutto il Sinedrio decretano la sua morte e cercano di arrestarlo. È l'unico che vota contro, è l'unico che si oppone. E questo vecchio è l'unico che ha il coraggio di diventare impuro andando nel giorno di Pasqua dal pagano Pilato per chiedere il corpo del Signore perché avesse una degna e santa sepoltura. Ecco, vedete quante belle, quanti belli esempi di anziani ci dà la Bibbia, che anche nell'età anziana sono ancora floridi, sono fertili, hanno delle missioni. E allora il Papa ci dice: alle persone anziane la Chiesa chiede e attende che continuino la loro missione apostolica e missionaria, non solo possibile, ma doverosa a questa età. La Chiesa vi guarda con grande stima e fiducia. La Chiesa o anziani, dice il Papa, ha bisogno di voi, ma anche la società civile ha bisogno di voi. Sappiate impiegare generosamente il tempo che avete a disposizione e i talenti che Dio vi ha concesso, aprendovi agli altri e aprendovi al loro sostegno. E allora cerchiamo di delineare meglio a che cosa Dio ci chiama nell'età anziana. Qual è la nostra missione? Allora, se qualcuno di voi ha 80 anni, sappia che il Signore magari stasera lo chiama e gli dice: va a liberare, che ne so, i popoli indigeni dell'Amazzonia che vengono sterminati, va, come Mosè, vai a liberare i curdi massacrati dall'ISIS, vai a impegnarti per gli altri. Allora, se la vecchiaia è in forze, o il tempo della nostra vecchiaia che è ancora in forze, molti giustamente continuano anche a lavorare o continuano ad impegnarsi in quelle attività che gli hanno visti protagonisti tutta la vita. Anche nella Chiesa ci sono molti vescovi, preti, diaconi, religiosi e religiose che continuano fino in tarda età a svolgere la loro missione. Anche il Papa è 84 anni, è mica più un ragazzino, eppure lo vedete un giorno negli Emirati Arabi, il giorno dopo parte per il Cile, ecco, pensate all'attività, il giorno dopo riceve 10 delegazioni, pensate all'attività frenetica di quest'uomo. E anche molti di noi laici mettiamo magari a frutto nel tempo della vecchiaia le nostre competenze, le nostre esperienze accumulate nella vita professionale. E allora abbiamo tanti anziani che lavorano in progetti di lavoro gratuito, che si applicano nel volontariato. Ieri casualmente ho incrociato un amico che è presidente dell'AVO, Associazione Volontari Ospedalieri, che aveva dietro di sé 100 persone che andavano in una pizzeria a festeggiare, erano tutti anziani, eppure sono tutti volontari ospedalieri, ecco. Oppure pensate a quanti anziani si dedicano con impegno nei servizi ecclesiali dell'evangelizzazione, della catechesi, della liturgia, della carità. Ma quanti anziani hanno la missione di fare i nonni? L'80% degli anziani in Italia si cura dei nipoti, e non abbiamo solo i nonni che ritroviamo da pensionati a tinteggiare la scuola dove hanno lavorato o a raccogliere i mozziconi sulle spiagge. I nonni, dicono i sociologi, sono diventati un perno dello stato sociale parallelo. Ci sono in Italia 1 milione di nonni che fanno i badanti di altre persone anziane, del marito, della moglie, della sorella anziana, della zia, eccetera. Ci sono 3,2 milioni che si occupano dei nipoti, e meno male, perché i genitori lavorano, se no chi li guarderebbe? In pratica, 1,5 milioni di nonni regolarmente e 5,5 milioni saltuariamente aiutano anche sul piano finanziario figli e nipoti. Una famiglia su tre salva il proprio bilancio grazie ai nonni. Ecco perché il Papa dice: beate quelle famiglie che hanno i nonni vicini. Il nonno è padre due volte e la nonna è madre due volte. Bellissima questa espressione, ricordatela. Il nonno è padre due volte, dice Papa Francesco, la nonna è madre due volte. Ma anche nel momento del decadimento, della malattia, quando le forze vengono meno, siamo chiamati ad essere missionari. Abbiamo una missione da compiere. E qual è questa missione? Anche quest'anno, l'anno scorso vi avevo proposto il decalogo della spiritualità. Quest'anno è venuto fuori il decalogo della missione, non perché io sia fissato con il numero 10, ma perché quando alla fine, facendo lo schema, ho messo i punti, ho visto che, guarda caso, erano di nuovo 10 proposizioni. Primo, come anziani, e qui vi chiamo un salto di qualità, vi chiamo una presa di coscienza di spiritualità. Come anziani siamo chiamati a testimoniare la parola della croce. La parola della croce. Il mistero fondamentale della vita cristiana, che è la croce. Quella che Paolo chiama la parola della croce. O logos tu stauru. La parola della croce. La croce è il fondamento della vita cristiana. Perché la logica fondamentale della vita cristiana qual è? Farsi piccoli. Perdere la propria vita, prendere la via della croce. Se qualcuno vuol venire dietro a me, prenda la sua croce e mi segua. Chi vorrà salvare la propria vita la perderà, chi la perderà per causa mia la troverà. Egli deve crescere, io devo diminuire, dice Giovanni Battista. E Gesù dice: se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo, se invece muore produce molto frutto. Allora capite quello strano messaggio della Genesi che ci dice perché Dio ha messo un limite all'età dell'uomo. Se voi vi ricordate, prima del diluvio i patriarchi vivevano quasi fino a 1,000 anni. Avete presente Matusalemme, che è arrivato alla veneranda età di 969 anni? Ma Dio a un certo momento ha detto no, Genesi 6,3: il mio spirito non resterà sempre nell'uomo, perché egli è carne e la sua vita sarà 120 anni. Quindi auguro a tutti noi di arrivare a 120 anni, ma oltre non si va. E lo sapete, l'anno scorso è ancora morta questa signora di Vercelli che aveva 116. Possiamo arrivare a 120, ma nel nostro DNA è iscritto che dopo non si va. Non c'è più un ricambio cellulare, siamo programmati per un ricambio cellulare che, se va tutto bene, arriva a 120 anni. Questo cosa vuol dire? Che di fronte alla pretesa dell'uomo di salvarsi da solo, pensate al mito dei giganti di Genesi 6, quando gli uomini si accoppiavano con i giganti, oppure pensate alla torre di Babele, no? L'uomo che vuole arrivare al cielo da solo, Dio dice no, io vi do la vecchiaia con il suo decadimento come un segno che la salvezza viene solo da me. Questo, guardate, è il punto fondamentale, è il punto più importante, perché Paolo dice: la parola della croce è stoltezza per il mondo, ma per noi è potenza di Dio. Noi predichiamo Cristo crocifisso, scandalo per i giudei, stoltezza per i pagani, ma per noi potenza e sapienza di Dio. Ecco perché addirittura Paolo farà il cosiddetto elogio dell'astenia. Sapete cosa vuol dire la parola astenia? Vuol dire debolezza, A volte si dice neurastenico, oppure astenia psicofisica. Ecco, Paolo dice: quando io sono debole è allora che io sono forte, perché Dio viene a abitare con la sua potenza la mia povertà, il mio limite, la mia piccolezza. e tutti restiamo stupiti, perché Paolo l'ha vissuto lui primo. Voi sapete che Paolo era piccolo, brutto e malato, eppure è stato il più grande missionario, si è sciroppato circa 9.000 chilometri a piedi per diffondere il Vangelo e 12.000 per mare, eppure sappiamo che era mezzo ciecato, ci vedeva un tubo, poverino, lo dice più volte, lo dice che la sua vista è debole, e so che voi vi sareste cavati gli occhi per darmeli, non c'era ancora il trapianto di cornea, ma tutti pensano a una patologia oculare. Sappiamo che nella seconda lettera ai Corinti si dice: le lettere sue sono dure e forti, ma la sua presenza fisica è debole, la parola dimessa. E lui dice: io avevo una spina nella carne, vi ricordate? Per 3 volte ho detto a Dio: ma per favore toglimela, ma Dio mi ha detto: sufficit gratia mea, ti basta il mio amore. E tutti si sono arrampicati a dire: ma chissà cosa avesse. Qualcuno dice che fosse epilettico, qualcuno dice che fosse depresso, qualcun altro chissà quale malattia. Eppure Paolo dice: io mi vanto ben volentieri delle mie debolezze, perché dimora in me la potenza di Dio. Addirittura mi compiaccio nelle mie infermità, negli oltraggi, nelle